Stiamo parlando delle buone opere dopo la conversione. E martedì abbiamo ricordato che le buone opere sono delle azioni buone tese a fare del bene agli altri. Hanno lo scopo di portare del bene a chi si trova nel bisogno. Quindi non è qualcosa che porta a gratificare la persona che le fa, anche se è un privilegio, anche se ne viene del bene sicuramente, però porta a gratificare la persona che beneficia di queste opere. Questa sera, se il Signore permetterà, parleremo che le opere buone devono essere precedute e vissute da esempio cristiano. Come un esempio cristiano. E prima di fare questo vorrei portarvi, perché voglio darvi un principio che credo sia importante, nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 17, i versi 32 a 34. Atti 17. È il messaggio dell'Apostolo Paolo nell'Areopago di Atene, e questo che leggiamo, i versi 32 e 34, sono la conclusione, o meglio la reazione di coloro che hanno ascoltato questo messaggio. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano e altri dicevano: su questo ti ascolteremo un'altra volta. Così Paolo uscì di mezzo a loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, tra i quali anche Dionisio, l'Areopagita, una donna chiamata Damaris e altri con loro. Perché ho letto questo passo? Perché quando predichiamo la parola e viene predicata ovviamente biblicamente, le reazioni sono diverse, è vero, non c'è una sola reazione. Allora qui cosa vediamo? Vediamo che chi predica è la stessa persona, lo stesso posto, lo stesso luogo, lo stesso messaggio, però le reazioni sono diverse. Allora, chi ascolta nel suo cuore ha delle reazioni che sono diverse. Anch'io quando ascolto un messaggio, voi non leggete nel mio cuore, però a volte dico, però quel fratello aveva proprio ragione, in effetti è proprio così. E senza che voi lo sappiate, nel mio cuore dico anche: perdonami Signore, non è proprio questo il modo cristiano di vivere. E io sono convinto che tutti noi, quando ascoltiamo un messaggio, dentro di noi abbiamo delle reazioni. A volte diciamo: non ci interessa. Altre volte, non so, abbiamo un'altra reazione. Altre volte invece diciamo dentro di noi: in effetti è così, c'è qualche cosa che devo mettere a posto. Le reazioni sono diverse. È un po' come è scritto nel capitolo 55 del profeta Isaia, quando il profeta dice che il Signore manda la sua parola e non torna a vuoto, ma ha sempre lo scopo per cui Dio la fa annunziare. Quindi dobbiamo ascoltare la parola di Dio in maniera serena, come è stato pregato, e non dobbiamo, come dire, guardare tanto il predicatore, ma piuttosto ciò che ci viene insegnato in maniera fedele. Non so se avete mai sentito parlare della Bibbia di Jefferson, un politico scienziato che è stato il terzo presidente degli Stati Uniti. Quest'uomo leggeva la Bibbia, poi man mano che la leggeva ritagliava soltanto le cose che gli piacevano. E alla fine che cosa è successo? È successo che ritagliando, poi ha fatto una specie di copia e incolla soltanto delle cose di cui era d'accordo. Tutto il resto l'ha buttato via. Molte volte facciamo anche noi così, no? È vero? Allora, non è una nuova versione. È la Bibbia di Thomas Jefferson, se ricordo bene, del 1500, ha fatto proprio questo lavoro, e c'è una Bibbia chiamata così. Quest'uomo che diceva: no, qui non sono d'accordo, lo lascio qua. Questo non mi piace, lo lascio qua. questo mi piace, lo mettiamo qua. Alla fine facciamo copia e incolla. Molte volte nel nostro pensiero noi facciamo la stessa cosa, no? Questa cosa non mi piace, perché? Perché in qualche modo mi tocca da vicino, va a toccare i miei interessi, va a toccare i miei figli, va a toccare mia moglie, va a toccare mio marito. Allora questa cosa qua io la scarto nella mia mente e non la faccio. Allora, fratelli, diamo ascolto alla parola di Dio, perché è davvero molto importante. Perché vedete, non c'è nessun credente che è perfetto e che non sbagli mai. Questo lo sappiamo, è vero? Però stranamente, quando qualcuno ci parla o ci fa notare qualcosa, ci rigidiamo e tutto quello che pensiamo diventa praticamente fasullo. Allora dobbiamo fare davvero molta, molta attenzione. Allora questa sera, piacendo al Signore, vogliamo parlare sì di buone opere, ma vogliamo parlare però in modo che queste opere siano precedute e siano vissute con un esempio cristiano. Io avevo tutta una riflessione che non posso portarvi, perché non voglio andare a predicare troppi messaggi, per parlarvi che l'esempio più grande che abbiamo del più grande lavoratore, del primo lavoratore, di colui che sta ancora lavorando, è il Signore. Sapete come inizia il Libro degli Atti? Quando Luca scrive a questo uomo Teofilo, eccellentissimo Teofilo, dice: nel mio primo libro, nella mia prima trattazione, dice: io ti ho parlato, grazie fratello, grazie, nella mia prima trattazione ti ho parlato di quello che Gesù faceva e diceva. Bellissimo, no? Allora tutto il Vangelo di Luca parla di Gesù, Gesù che prima faceva e poi diceva. L'esempio per eccellenza, però non possiamo parlare di questo, che ci vorrebbe davvero molto molto tempo. Ebbene, l'esempio di cui noi parleremo deve rispecchiare almeno tre principali caratteristiche. Dopo entreremo un po' in qualche personaggio che è stato un esempio. Queste tre principali caratteristiche sono l'umiltà, la seconda la mansuetudine. Gesù ha detto in Matteo 11:29: imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Che cos'è una persona umile? È una persona che è cosciente dei propri limiti, è una persona che sa mantenere il suo posto, è una persona che sa ascoltare, è una persona che quando ascolta e davanti alla parola si vede mancante, ha anche il coraggio di dire: hai ragione Signore, io devo fare diversamente. È vero? È una persona che non ha, che è assenza proprio di qualsiasi presunzione. Io non pretendo nulla, io sono un servo e devo portare avanti un servizio che Dio mi ha affidato senza la pretesa che io riceva qualcosa. È bello anche come dicevo prima, l'umiltà e la mansuetudine. La mansuetudine ha a che fare con un cuore che è dolce. Vedi, l'Apostolo Giacomo dice nel primo capitolo di ricevere la parola di Dio con un cuore mansueto, dolce. Che quando qualcuno parla, quando qualcuno fa notare qualcosa, il cuore non si rigidisce. A volte siamo delle statue, a volte non vogliamo ascoltare, a volte siamo lì, a volte non ci piacciono, ma un cuore dolce è un cuore che non solo riceve la parola, ma poi la vive. Non mette resistenza, è un cuore pronto. E poi, in terzo luogo, essere degli esempi vuol dire avere una discrezione cristiana, saper lavorare senza che altri lo sappiano. Questo è difficile, vero? Nel mondo in cui viviamo noi, dei social dove tutti devono sapere tutto, questo è molto difficile. eppure la parola di Dio parla. Venite per favore con me nel Vangelo di Matteo, Vangelo secondo Matteo, andiamo nel capitolo 6. Vangelo secondo Matteo, capitolo 6, leggiamo i versi 2 a 4. Notate cosa dice il Signore Gesù. Guardate. Versetto 2. Quando dunque fai l'elemosina, potremmo dire quando fai una buona opera, quando fai qualcosa in favore di qualcuno che si trova nel bisogno, non far suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorato dagli uomini. Io vi dico, in verità, che questo è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quelle che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Una delle cose molto difficili è non far sapere quello che stiamo facendo. È vero, questo è molto difficile. Voi lo sapete, io non voglio addentrarmi, non voglio giudicare nessuno, ma guardate che cosa succede quando andiamo sui social. Tutti devono sapere tutto. Perché? Qual è la ragione? Qual è la ragione? Non è sufficiente che lo sappia il Signore? Non è sufficiente che sia il Signore a dire se hai fatto bene o hai fatto male? Venite ancora con me nel libro dei Proverbi, capitolo 27, se ricordo bene il versetto 2, Proverbi 27, guardate cosa dice la parola del Signore. Queste sono delle lezioni che prendo per me, ovviamente io non voglio giudicare nessuno, ma credo che davanti al messaggio della parola noi più che valutare ci dovremmo confrontare e capire se stiamo agendo in questa maniera, è vero? Guardate cosa dice capitolo 27 di Proverbi. Altri ti lodi, non la tua bocca. Un estraneo, non le tue labbra. Difficile questo, è vero? Se qualcuno deve parlare bene di me, di miei figli, eccetera, lo devono fare gli altri. Non lo devo fare io. Nel breve tempo che sono stato in Kosovo, i credenti hanno visto un po' qualcosa, hanno detto, ma perché non scrivi sul cristiano? Potresti scrivere degli articoli sul cristiano. E io ho detto a un fratello, ma tu pensi che io abbia fatto un buon lavoro? Sì, scrivi tu. E io devo scrivere cosa ho fatto? Devo scrivere quando sono stato bravo? Scrivi tu. Altri ti lodi, non la tua bocca. Lasciamo che siano gli altri a dire quanto siamo bravi, se siamo bravi. Lasciamo che siano gli altri a valutare quelli che siamo. Lasciamo che siano gli altri. Non devono per forza sapere tutto quello che facciamo. Perché questo, dice Gesù, è ipocrisia. E quando noi facciamo così, che cosa succede? Che qual è il premio che abbiamo avuto? Basta, sei a posto. Perché quello che tu hai cercato ti è stato già dato. Non avanzi più niente. Io credo, guardate, che fare delle buone opere è un grande esercizio. Io sto rimanendo veramente meravigliato, perché come vi dicevo l'altra volta, quando si parla di buone opere non c'è una identificazione unica, standard, precisa, ma abbraccia tutta la vita dell'uomo. Se al Signore piacerà, dalla prossima volta vedremo gli ambiti in cui vivere questo ministero delle buone opere. E sicuramente rimarremo meravigliati nel vedere quanti ambiti, o forse tutti gli ambiti, abbraccia questo servizio. E che il Signore non ha detto, le buone opere sono queste, punto. No, tantissime cose, veramente molto, molto interessanti. Allora, vediamo adesso due personaggi e poi vedremo qualcosa alla fine, se il tempo rimarrà, voglio dirvi ancora qualcosa. Allora, andiamo nella prima lettera a Timoteo, conosciamo questo passo, però sapete, io ho fatto una scoperta. Le cose che noi conosciamo di più sono quelle che a volte ci sorprendono quando andiamo a studiarle ancora e sono quelle meno praticate. perché le conosciamo troppo, allora non le pratichiamo. Allora abbiamo bisogno di ristudiare ancora la parola di Dio, abbiamo bisogno ancora di ripetere le cose. Mi piaceva una volta il fratello Elia Principe, quando predicava sotto le tende, e dicevano, qualcuno ha detto lui, ma questo fratello predica sempre le stesse cose, sempre la croce di Cristo. E il fratello ha risposto, ha detto, quando scriveranno un altro Vangelo, io predicherò quello. Ma visto che c'è solo questo, predico questo. È vero? E un fratello 2 anni fa, eravamo a Lesina, il cui nome non voglio fare, era molto arrabbiato con un fratello che avevano molto caldeggiato molto tempo fa, e adesso lo chiama traditore, lo chiama come uno ha cambiato, ha portato avanti dei pensieri che non sono biblici. Io ero un po', come dire, un po' lo scarto di questa assemblea. Mi sono avvicinato e ho detto, fratello, da quanti anni mi conosci? Da 48 anni. Sei stato il mio fratello anziano. Quando ho capito una verità, mi hai visto cambiare? Ho avuto tanti problemi. Ho ancora tanti problemi per questo, ma non ho mai cambiato. Perché quando Dio mi fa conoscere una verità, per me quella verità diventa una legge nella mia vita. E anche se vado, lasciandomi passare un po' la frase, a perdere, non importa, ma quella verità diventa una legge nella mia vita. Perché? Perché per quanto bene io voglia la Chiesa del Signore, alla fine io devo rispondere davanti a Dio e non davanti agli uomini. Allora preferisco, come dire, avere oggi forse meno consenso dalla Chiesa, ma avere il consenso di Dio, per essere rimproverato il meno possibile, perché sicuramente il Signore avrà molte cose da dire, ma per essere ripreso il meno possibile. E in Prima Timoteo capitolo 4, leggiamo soltanto i versetti 11 e 12, ma potete leggere fino al versetto 16 quando voi volete, perché spiega la ragione per cui Timoteo doveva essere un esempio. Notate, è molto bello, dice, ordina queste cose e insegnale. Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sì, di esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. È molto bello questo. Timoteo fu lasciato dall'apostolo Paolo ad Efeso, perché lui fu costretto ad andare via dopo essere stato lì circa 3 anni, perché gli attentavano alla vita, e lascia Timoteo lì ad Efeso. Però Paolo dice a Timoteo, vuoi servire alla chiesa di Efeso? Tu vuoi servire alla chiesa di Villa Cortese? Devi essere un esempio alla chiesa di Villa Cortese. Perché tutto quello che andrai a dire, tutto quello che andrai a fare, sarà soltanto ipocrisia, sarà soltanto qualcosa che stride, che dà fastidio quando tu andrai a fare qualcosa. Vuoi essere un esempio alla chiesa di Efeso? Timoteo, tu devi essere servire la chiesa di Efeso? Timoteo deve essere un esempio. Altrimenti vattene a casa, fai più bella figura, lascia stare. Io credo, fratelli, che dovremmo essere davvero umili e riconoscere quanto bisogno abbiamo di esempio. Parleremo delle opere in relazione all'evangelizzazione. Le persone non sanno che quantità di conoscenza abbiamo noi, non sanno che ruolo abbiamo noi nella Chiesa. Le persone non sanno noi chi siamo così da un punto di vista cristiano evangelico. Le persone vedono e sentono quelle che siamo, e da questo loro capiscono veramente noi chi siamo. L'esempio, questo è molto importante, molto bello. Andiamo un po' più indietro nella lettera ai Filippesi. Paolo parla ancora di Timoteo nel capitolo 2, versetti 20 e 21. Notate cosa dice di questo giovane straordinario, non più giovane, aveva più di 40 anni, quindi era veramente un uomo di Dio. Dice di lui nel versetto 20 di Filippesi capitolo 2, infatti non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quello che vi concerne, non quello che gli concerne, è vero? E poi dice, poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Che testimonianza che dà l'apostolo Paolo di questo uomo di Dio. Tutti cercano i loro interessi. È proprio l'opposto del significato delle buone opere, che tendono a fare, a, come dire, a privilegiare gli interessi degli altri. E questo è davvero, davvero straordinario riguardo a Timoteo. Andiamo nella lettera a Tito. Tito parla molto di buone opere. Abbiamo già accennato martedì che Tito dice addirittura nel versetto 14 del capitolo 3, dice: imparano anche i nostri a dedicarsi a opere buone per provvedere alla necessità affinché non stiano senza portare frutto. E mi sono permesso, perché noi a Foggia lo facevamo quando poco tempo che è stato giù, visitare le persone malate, ragazzi, giovani, che con una chitarra vanno in casa di una sorella che non sta bene, di una sorella, di una famiglia che non stanno bene, e mostrano spiritualità, che stanno insieme, leggono la parola di Dio, che vanno a, come dire, a rincuorare. E pensate a Carlo, abbiamo detto martedì, che vede questi giovani, dice: ma che fanno questi? Ma perché non si vanno a divertire? Perché non vanno a cercare le ragazze? Perché non vanno in discoteca? Vengono qui da mia moglie e si mettono a cantare e legge la parola di Dio. Che testimonianza. È vero? Non è scritto così? Non abbiamo letto martedì scorso? Quando vedranno le vostre buone opere, glorificheranno Dio nel loro cuore. Diranno: ma queste sono veramente speciali. No, non siamo spirituali perché frequentiamo gli incontri. Io non sono spirituale perché vengo dietro il pulpito e vi sto parlando. Non è questa la spiritualità. La spiritualità è quando siamo preoccupati degli altri, quando lavoriamo per gli altri, quando siamo preoccupati per gli altri, quando le nostre famiglie hanno i soldi abbastanza per mangiare, hanno dei problemi nella casa. Allora cambia tutto, fratelli. Allora la vita cristiana non diventa una religione, ma diventa veramente una vita per la quale vale la pena di vivere e anche di morire. È una cosa importante. Quindi a Tito, l'Apostolo Paolo nel capitolo 2, versetti 6 a 8, dice, porta questo messaggio, notate, esorta ugualmente i giovani a essere saggi, però notate adesso, presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità, linguaggio sano, irreprensibile, perché l'avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire contro di noi. Non è bellissimo questo? Timoteo, Tito aveva la stessa responsabilità che aveva Timoteo. Ad esempio, se leggiamo nel versetto 5 del capitolo 1, dice: per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangano a fare e costituisca degli anziani in ogni città secondo le mie istruzioni. Anche lui fu lasciato lì perché doveva lavorare. Tito, tu devi lavorare, tu fai lo studio ai giovani. Però aspetta, Tito, tu devi essere un esempio, devono vedere delle azioni che tendono al bene degli altri. I giovani hanno bisogno di vedere che tu sei un uomo che veramente stai lavorando per il bene degli altri. Sei un esempio. Sapete cos'è un esempio? Sei un modello da seguire. Quanto bisogno abbiamo oggi di punti di riferimento, è vero? Famiglie che diventano punti di riferimento, uomini che diventano dei punti di riferimento. Io ho avuto un punto di riferimento, lo conoscete, non c'è bisogno che lo dico. Per quanto si possa dire qualcosa, era un punto di riferimento. E questo è stato per me un grande insegnamento. Dei punti di riferimento, così si vive la vita cristiana. Non è un uomo perfetto, forse ho anche qualcosa da dire a questo fratello, però il suo cuore batte per il Signore e batte per il bene della Chiesa. Abbiamo bisogno di questi uomini che lavorano, fanno le buone opere, non l'elemosina, non qualcosa di più. I giovani devono vedere questo, caro Tito. Tu non devi solo insegnare, ma loro hanno bisogno di vedere che il tuo insegnamento è qualcosa di pratico, di reale. Questo è davvero molto, molto bello. E infine, qualche minuto voglio prendere per ritornare a un capitolo che ha preso Paolo la settimana scorsa. Neemia, capitolo 3. Neemia, capitolo 3. È un libro straordinario questo di Neemia, molti insegnamenti. E mi ha toccato, scrivendo un modesto commentario su questo libro, mi ha toccato molto questo capitolo 3. E notate, voglio farvi notare velocemente tre particolari del buon esempio e del suo contrario. Notate, versetto 1. Si doveva costruire le mura, mettere a posto le porte, perché era tutto distrutto, come è stato giustamente detto l'altra volta, le mura erano proprio un segno di protezione, perché una città senza mura, come si usava allora, voleva significare che era una città dove tutti potevano entrare, tutti potevano fare quello che volevano, e c'era il grande pericolo che venisse anche conquistata. Allora Neemia ha lavorato per questo. Ma lasciatemi dire una cosa che mi ha toccato molto. Lasciatemela dire. Mi sovviene adesso. Nel versetto 1 del capitolo 1 di Neemia. E versetto 2. Parole di Neemia, figlio di Acalia, nel mese di Chisleu, nel 20° anno, mentre mi trovavo nel castello di Susa, Anani, un mio fratello, e alcuni altri uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai rispetto ai giudei scampati, superstiti della deportazione, a riguardo a Gerusalemme. Neemia capitolo 1, versetto 1 e 2. Cosa trovate voi qui? Uomini che si fanno migliaia di chilometri, che vanno da Neemia. Ma scusate, ma in Giudea non c'era nessuno. Perché vanno da Neemia? Perché Neemia era un uomo di Dio. Perché Neemia era un uomo sensibile. Perché Neemia, al sentire di come era combinata questa città, e la condizione di tutti i giudei che erano lì, non sarebbe rimasta insensibile. E vanno da Neemia. Si fanno tanta strada, mesi di viaggio, per andare a parlare ad un uomo. Evidentemente loro sapevano che parlando con lui molte cose sarebbero cambiate. Bellissimo questo, fratelli. Vedete, sono delle verità implicite, sono delle verità silenziose che si trovano all'interno della parola di Dio, dei versi della parola di Dio. Allora il versetto 1 del capitolo 3 dice così: Eliasib, sommo sacerdote, si mise a lavoro con i suoi fratelli sacerdoti e insieme costruirono la porta delle pecore. La consacrarono e vi misero i battenti. Continuarono a costruire fino alla torre di Mea, che consacrarono, e fino alla torre di Canael, eccetera, eccetera. Chi fu il primo a lavorare? Non fu un ciabattino, un muratore, un elettricista, un idraulico. Il sommo sacerdote, l'uomo più rappresentativo di tutto il popolo di Israele, fu il primo a prendere il martello, a prendere i chiodi, a prendere la calce. Non si è vergognato. Che grande esempio, fratelli, eh? L'uomo più importante di tutto Israele si mette a fare lavoro manuale. Lo facciamo noi? O siamo predicatori, dobbiamo il pulpito, basta, no, solo questo. Dov'è l'esempio? Ecco perché vi ho detto, io ho avuto questo punto di riferimento quando si mettevano le tende giù e si lavorava a destra e a sinistra, un uomo instancabile. E trascinava tutti. E si predicava il Vangelo, la gente si convertiva. Dove sono questi uomini oggi? Oggi tutti coltiviamo il nostro orticello. Dove sono questi uomini che sono preoccupati di chi ha bisogno, non di chi non ha bisogno? Dove sono? Dove sono? Punti di riferimento. E poi quello che ha letto Paolo più avanti nel versetto, sempre nel capitolo 3, versetto 20, che lesse Paolo settimana scorsa, versetto 20, dice: dopo di lui Baruch, figlio di Zabdal, ne restaurò con ardore un'altra parte dell'angolo alla porta della casa, eccetera, eccetera. Con ardore. È vero? Che bello, non un lavoro così giusto per farlo, perché insomma dobbiamo farlo, okay? Siamo costretti a farlo, dobbiamo venire in adunanza, no? Perché se non veniamo poi dicono che, ma con ardore, con questo desiderio che brucia dentro, stare alla presenza del Signore, lavorare per il Signore. E poi c'è un cattivo esempio, guardate il versetto 5 del capitolo 3. Mi ha fatto riflettere molto, sai. Dice così versetto 5: accanto a loro lavorarono alle riparazioni i tecoiti, di cui i più importanti non vollero sottomettersi a lavorare all'opera del loro Signore. Mi dispiace, io non voglio fare niente. Non vollero. Erano uomini importanti, un cattivo esempio, ma io non voglio lavorare. Non mi voglio sottomettere a te. Ecco, quanto è importante questo. Allora, fratelli, vogliamo davvero esercitare il ministero delle buone opere? Dobbiamo essere degli esempi. Perché possiamo fare tutte le cose di questo mondo, ma se a monte non c'è un esempio vero, cristiano, umile, mansueto, che si lavora in silenzio, senza riempire i social, allora sì, lo sa il Signore. E guardate, fratelli, se leggiamo il primo capitolo della prima lettera ai Tessalonicesi, non c'erano i cellulari, non c'era la televisione, non c'era la radio, è vero? Ma la testimonianza di questi credenti aveva riempito il mondo. Ma non sono andati in giro a dire: guardate quante cose facciamo, è vero? Hanno riempito il mondo la testimonianza. Ma come hanno fatto? State tranquilli, fratelli, che quelle che siamo, le persone parleranno in senso negativo e in senso positivo. Lasciamo che siano gli altri a dire cosa stiamo facendo. E tutte le volte che facciamo qualcosa, quando torniamo a casa, mettiamoci con la faccia a terra e diciamo: Signore, se questo messaggio è arrivato a qualcuno, è solo perché il tuo spirito ha incontrato lo spirito di qualcuno. Il Signore sia benedetto. Amen. Amen.